Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canelieri, il punto sul territorio. Francamente, intanto diamo benvenuto agli ospiti in studio al professore Marcello Viola, che è il direttore sanitario delle strutture della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo. Salutiamo anche il direttore Don Franco Galliano e la dottoressa Grazia Lanzellotti, che è la segretaria generale della Fondazione. Di cosa parleremo? Parleremo di un tema importante, di un tema che spazia dalla sociale ma anche all'attualità: uomini sorgivi per il compimento della storia, un risveglio profondo del cambiamento d'epoca denso di speranza per una solidarietà universale. Il tutto però parte, così come ampiamente già nella volta scorsa Don Franco Galliano, che è l'anima, il cuore insomma della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo, è dedicato questo evento, il meeting della cittadinanza piena universale. Siamo ormai alla 17ª edizione e in pratica invita tutti a vivere questo evento. Perché cosa? Perché ricorre il 40° anche della beatificazione di Bartolo Longo, quindi un contributo anche a quello che è il risveglio alla vita vera. Vita vera, Don Franco Galliano, cosa si intende per vita vera in un'epoca epocale di cambiamenti, ma anche in un'epoca di emergenza sanitaria in corso?
Certo, quella che stiamo avvertendo, il bisogno in questo momento, in questa pandemia che prende non soltanto un paese o un continente, ma prende l'umanità, prende l'universo. Ma questo bisogno è un bisogno che è nel cuore, nella vita degli uomini da sempre, solo che nel corso della storia e secondo le epoche si attutisce, addirittura sembra che scompaia nella visione della vita, nella visione della storia e della realizzazione della vita sia personale, comunitaria. E poi arrivano i momenti, in genere arrivano un po' a sorpresa, come quello che sta accadendo in questo momento, di cui se ne avverte l'urgenza e il bisogno straordinario. Ma la cosa, diciamo, bella è che nella drammaticità di questo momento converge un bisogno necessitante di un cambiamento epocale, e tutti ne parlano, tutto ormai è diventato un argomento all'ordine del giorno, un po' da parte di tutti e a tutti i livelli. Ma cosa significhi? Questo ancora non lo stiamo centrando, perché non ne stiamo ancora comprendendo quali possono essere le vie per poter riemergere, o meglio per risvegliare ciò che è fondamentale per una visione nuova della storia e della vita.
Ecco, una visione nuova della storia e della vita, dice Don Franco Galliano. Tra l'altro il meeting, poi lo illustreremo, si aprirà ufficialmente il 26 ottobre in presenza, c'è una sessione pomeridiana dedicata proprio a Bartolo Longo, uomini sorgivi per il compimento della storia. Bartolo Longo, sorgivo di vita, di fede, di cambiamento epocale del suo tempo. Sarà presente, oltre a Don Franco Galliano, anche il professore Rosario Iurlaro, che è uno studioso, uno storico, e approfondirà l'argomento. Con il professore Marcello Viola, invece, questa esperienza del lockdown ha fatto emergere un altro problema fondamentale, quello che si sviluppino ancora di più i rischi cosiddetti d'ansia, la depressione. C'è un convegno specifico online, a distanza, quindi il 30 ottobre, sulle strategie proprio di intervento nella salute mentale post-Covid-19. Lei è tra i relatori, insieme ad altri docenti dell'Università di Spalato della Croazia, della Slovenia, e lei come psichiatra insomma approfondirà anche le esperienze internazionali del lockdown proprio nelle comunità. Ecco, ma prima di parlare dell'argomento oggetto del meeting che interesserà appunto lei in prima persona come protagonista, ma i disturbi d'ansia, la depressione, che tutti quanti, la maggior parte, ha vissuto anche nel periodo del lockdown, e ancora oggi il rischio, non sappiamo ancora il decreto del Premier Conte come sarà. Prego.
Effettivamente l'ansia è notevolmente aumentata in generale in tutti quanti. ma si è strutturata in alcune persone e ha creato una nuova forma, una nuova tipologia di ansia che deriva da una sindrome che è stata definita sindrome della caverna. Prima non esisteva e in seguito a questa pandemia questa sindrome si è diffusa notevolmente. Consiste nell'ansia di uscire, di frequentare gli altri, di condurre la vita che si conduceva prima, cioè la vita normale. Perché la
stretta di mano, non quella digitale, insomma, la stretta di mano.
La stretta di mano, l'espressione dei sentimenti, l'espressione delle emozioni, la possibilità di abbracciarsi, di progettare insieme, di vivere insieme. Si è costretti a vivere a distanza. Rispettando questa norma,
io non ho messo la mascherina per coloro i quali ci vedranno da casa attraverso le teleschermi, attraverso il canale 85. Sto a distanza e quindi diciamo evito la mascherina, però voi avete la mascherina,
certo, quindi non c'è problema. Però anche l'uso della mascherina ricorda continuamente nei soggetti quando escono la situazione critica in cui viviamo, e quindi è fonte di ansia. Ora, ripeto, in alcune persone si è strutturata in questa maniera e non c'è più il piacere di uscire, non c'è più il piacere di incontrare gli altri, si rinuncia
la convivialità,
la relazionalità, oltre che la convivialità, che era una espressione più complessa della relazionalità, è necessaria, importante, specialmente in alcune situazioni.
Ecco, come si fa ad operare?
Condividere il pasto, no? Condividere, questa è l'essenza della relazionalità, quella del condividere. E durante il pranzo si condivide. E oltre al tempo in cui si pranza insieme, ma proprio il cibo, ciò che si introduce dentro, per cui è proprio l'essenza della convivialità come esperienza.
Ecco, professore, io la voglio poi dopo richiamarla anche su come poi le comunità, anche nel caso specifico, le varie comunità, i vari centri della Fondazione Bartolo Longo, come gli ospiti vivono all'interno. Mentre con la dottoressa Grazia Lanzillotti, che è la segretaria generale della Fondazione, c'è anche un convegno, uno studio sempre però online dedicato alla famiglia nella società post familiare, quindi nella società cosiddetta iperconnessa, e si terrà il 27 ottobre. Prego.
Esatto Gianni, proprio questo, un po' anche collegandoci a quello che diceva il professore Viola poc'anzi, anche Don Franco, il 27 ottobre è la giornata tematica in cui proveremo a riflettere su quelle che sono appunto, diciamo, i temi legati alle relazioni familiari in questo momento, diciamo, di pandemia, non post-pandemico purtroppo, ancora no. In realtà ci chiediamo proprio che cosa accade alle relazioni, come c'è il professore Viola, che cosa accade alle relazioni in questo momento? Pensavo nel frattempo all'immagine bellissima in questi giorni è sui social di quel neonato che nasce e strappa la mascherina al dottore, insomma. È proprio questo, cioè questi ragazzi porteranno comunque con sé la voglia di strapparci, insomma, questa mascherina, di tornare ai sorrisi, ai rapporti, a quelli, diciamo, tradizionali a cui siamo abituati. Nella giornata dedicata alla famiglia e anche ai minori ci chiediamo proprio questo, partendo da quello che è il rapporto pubblicato dal CISFO, Centro Studi Internazionali sulla Famiglia. Abbiamo invitato e sarà con noi il direttore Francesco Belletti, ci porterà proprio, diciamo, quella che è lo sguardo anche molto tecnico sull'argomento, appunto sul gioco delle relazioni nel family warming. Di cosa parliamo? Parliamo di quel fenomeno che ci dice che la famiglia in questo momento è evaporata, non c'è più, parliamo di una società post-familiare, tutto ci fa capire che la famiglia, insomma, in qualche modo è stata superata, reinterpretata, tutto è diverso. Peccato però che nel momento del Covid a chi è stato chiesto di far fronte a tutte queste situazioni emergenziali? Proprio la famiglia. Quindi in realtà noi proviamo proprio a vedere che cosa è accaduto.
Ritorniamo sempre
lì, perché in qualche modo la famiglia ha dovuto supplire a carenze educative che la pandemia ci ha subito portato alla luce, che ha subito scoperto, perché c'erano già. Quindi in questo piccolo, diciamo, momento parleremo di famiglia, e subito dopo parleremo anche, con uno sguardo più attento ai ragazzi, alle disuguaglianze digitali. Ci sono diverse persone anche in questo secondo tavolo. Avremo il nostro scrittore, diciamo, in realtà, che è proprio sull'argomento, ha dedicato un tema molto bello, che è l'autore di Generazione Z, che è il dottor Ettore Guernacci. Avremo lo psicologo Alessandro Rubino, avremo voluto dare voce alla scuola, quindi avremo la dirigente scolastica del comprensivo di Latiano. Mi piace dire però, prima di non dare troppa importanza alla cosa, che questi eventi sono accreditati, quindi sia la giornata della famiglia, sia quella della psichiatria, che sarà scissa in due momenti, il 29 e il 30, sono giornate accreditate.
Ecco,
quindi,
per coloro i quali ci stanno seguendo da casa in questo momento, accreditarsi presso dove? Cioè basta un'email, basta recarsi presso la struttura della sede legale, non lo so, della
Allora, in realtà basterebbe solo un'email, l'email è info.beatobartolongo@gmail.com.
Il programma immagino sia già visibile online.
Sì, c'è già, potete seguire la nostra pagina Facebook Opera Beato Bartolongo, potete farci tutte le vostre domande, noi vi risponderemo, ma c'è una, diciamo, adesso la tecnologia ci aiuta molto in questo momento. Avremo una brochure, perché ovviamente abbiamo chiesto l'aiuto ad un provider, quindi in questa brochure c'è un link ed è il Motus Animi. Da questo link è possibile direttamente collegarsi al sito del provider e quindi già iscriversi.
Tutte le notizie anche dettagliate.
Tutte le notizie, ma se avete bisogno di qualsiasi informazione trovateci sulla pagina Facebook, sul sito, e noi possiamo aiutarvi in questo.
Grazie dottoressa, linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Don Franco Galiano, parliamo del meeting che si aprirà ufficialmente il 26 ottobre a Latiano, con appunto quello che è la figura del Beato Bartolongo, che si chiuderà il 30 ottobre in presenza presso il Polo Museale. Però quest'anno questo meeting, il 17esimo se non sbaglio, non si sofferma soltanto alla nostra regione, ma si fa un confronto, lo dicevamo prima anche illustrando quelli che sono i relatori, parlando di alcuni relatori. Però ecco, queste giornate spaziano, c'è un confronto con quello che accade addirittura a livello europeo, ma anche il confronto con altri dipartimenti di salute mentale. Questo è importante, capire come altri si muovono in questa direzione, soprattutto l'esperienza del Covid-19 che ha segnato, diciamo, non soltanto l'Italia, lei ha detto ovviamente a livello mondiale. E quindi queste giornate che vengono dedicate sia alla salute e alla famiglia, ma complessivamente spaziano a 360 gradi, facendo questo raffronto con altre realtà. Prego.
Certamente quello che vuole esprimere questo momento di riflessione è un po' anche per sua natura, perché riferendoci al personaggio di Bartolo Longo mette in evidenza ancora di più ciò che stiamo vivendo. Questo cambiamento di epoca è un cambiamento che la storia necessariamente, dopo un po' di decine di anni, rivive in qualche forma, provocato da nature diverse. Ad esempio, anche Bartolongo stesso rappresenta un cambiamento d'epoca straordinario, no? Da quel tempo di positivismo, illuminismo, eccetera, si è aperta una strada nuova che poi ha portato all'ultimo secolo. E ancora una volta anche noi abbiamo vissuto negli anni nostri giovanili un altro cambiamento d'epoca, almeno per quanto mi riguarda, sotto l'aspetto, diciamo, sociale. Questa scossa è stata data dal 68, ma per quanto riguarda l'aspetto religioso, socio-religioso, soprattutto è stato rappresentato dal Concilio Vaticano II. E se vogliamo dire la risposta che quest'epoca ha dato al dopoguerra, e quindi al bisogno di innovazione, al bisogno di una strada nuova per la storia che grazie a Dio abbiamo vissuto poi in buona pace, forse approfittando anche di questa pace, non tanto per tesoreggiare di quanto di nuovo l'umanità è stata capace di produrre, soprattutto alla luce di una pace vissuta forse molto passivamente, Ecco, ci siamo trovati di nuovo in una condizione di bisogno di cambiamento che non eravamo capaci di darci. E guarda caso, questa volta la spallata ce l'ha dato la natura. Si è ribellata alla natura e c'è veramente bisogno di questa novità, che non è solo di un settore, non è solo non appartiene solo alla famiglia, non appartiene solo al lavoro, non appartiene solo al mondo educativo, al mondo della salute, appartiene a tutti. Quindi è necessario che sia globale, che sia necessariamente un movimento e una ricerca universale. Ecco, questa pace universale, questo bisogno di una innovazione universale sarà frutto di un travaglio, non si può sperare che giunga in una forma passiva, non è qualcosa che qualcuno sta preparando per noi, ma la dobbiamo maturare dentro, come abbiamo maturato nella precedente epoca, attraverso gli studi, attraverso i bisogni che sono emersi, e c'è necessario adesso pianificare il nuovo tempo della storia, soprattutto con uno spirito quale? Io vado a Bartolo Longo, perché c'è poco da fare. Quest'uomo, un po' per virtù e un po' soprattutto per illuminazione e per grazia, ma le due mani e le due facce sono necessariamente da coniugare, perché tanto più l'uomo riuscirà a fare nelle sue capacità umane, quanto più ha la capacità di attingere dentro a valori che lo superano. E noi diciamo valori trascendenti, ma diciamo pure quei valori che pur attraverso la scienza riescono ad intuire che c'è qualcosa che supera la capacità dell'uomo. L'uomo non può dominare la natura, ma la può soltanto accondiscendere e fare in modo che segua la sua strada nell'evoluzione sia delle specie, nell'evoluzione anche delle modalità di vita, cercando di non contrastarla e di non ostruire il suo percorso.
Ecco, il rapporto, professore Viola, uomo-natura, un rapporto molto bello. Dicevamo all'inizio, nella prima parte, ma come oggi le comunità vivono, diciamo, questa emergenza sanitaria in corso, facendo anche riferimento alle comunità della Fondazione, ai centri della Fondazione Bartolo Longo? Non è facile gestire, voglio dire, con soggetti che comunque già sono provati di per sé.
Certo. La crisi colpisce chi già si trova in una situazione critica in questo caso, però meravigliosamente rispondono in maniera straordinaria, in maniera molto valida, proprio nella direzione che indicava prima Don Franco. Ha parlato di accondiscendenza dell'uomo alla natura, e probabilmente si tratta di armonizzare l'uomo con la natura, era questo in fondo l'obiettivo, e questo ha un valore, appunto, come diceva Don Franco, universale, non può avere un valore locale, e in questo senso bisogna richiamarsi a Bartolo Longo, il quale a quei tempi non ha guardato alla sua Latiano, al suo territorio, alla sua regione, è andato al di là, ha superato i limiti e ha elaborato un progetto difficilissimo da realizzare anche all'interno del suo territorio, e invece lo ha fatto al di fuori. E ricordiamo che Pompei è una delle, il santuario di Pompei, uno dei monumenti ormai più visitati al mondo, e quindi una visione che ha preceduto di diverso tempo. Ora, giustamente Don Franco diceva il cambiamento, perché ci troviamo in una situazione di crisi e bisogna trovare una via di uscita, e quindi un cambiamento, ma quale cambiamento? Ecco, questo meeting vuole dare un contributo, cioè indicare una strada del cambiamento. Quale strada? Quella della cooperazione e non più della competizione. Cioè noi dobbiamo arrivare, attraverso quel travaglio a cui faceva riferimento Don Franco, a capire che gli uomini non devono combattersi, non devono lottare gli uni contro gli altri, ma devono collaborare per armonizzarsi con la natura, per un benessere di tutti. Il benessere non deve essere un privilegio di pochi, e tantomeno può derivare dal denaro, perché abbiamo visto in questa epoca appena superata che il denaro non assicura il benessere, e la salute in particolare. Gli uomini più potenti del mondo sono stati colpiti, e questo è un segnale importante da comprendere. Ecco, questo meeting si propone come contributo per l'individuazione della strada da seguire per uscire fuori da questa crisi.
Ecco, proprio ieri ad Oria è stato presentato un manuale. Il Premier Conte ha detto che si tratta del primo manuale in Italia redatto dalle università della Puglia. 130 docenti hanno partecipato alla stesura di questo manuale, diciamo, Covid-19, su quelle che sono le nuove misure. E molti servizi, lo dicevate anche nel comunicato dell'ufficio stampa della Fondazione Opera Beato Bartolongo, molti servizi sono stati reinventati praticamente in pochissimi giorni sull'onda dell'emergenza sanitaria. Quindi da un lato le regole nel manuale redatto da questi 130 docenti esperti, diciamo, delle varie università che ci sono in Puglia. Sarà tradotto anche in lingua albanese, verrà presentato in altre regioni. Questi servizi che vengono reinventati, perché poi dicevamo anche delle difficoltà, lei ha detto, professore Viola, che almeno per quello che riguarda le vostre strutture, i vostri centri, e gli ospiti non ne hanno risentito di quello che è stato,
no,
diciamo,
hanno risentito
però voglio dire positivamente,
cioè,
esatto,
respira aria di tranquillità, esatto, di pace,
questo
più
volevo,
di prima
e quindi più di prima, e quindi reinventare anche nuovi spazi, perché anche il convegno a distanza, tranne gli altri due appuntamenti in presenza, questo la dice anche, noi indossiamo le mascherine, indossate le mascherine perché c'è anche questo obbligo. Però voglio dire, si vive in un momento particolare. Io chiedo adesso alla dottoressa Pamela Fiorante, che è la coordinatrice del CRAP, che è intestato a Monsignor Armando Franco, altra cara figura della Fondazione Bartolo Longo, in modo particolare Don Franco Galiano, una struttura riabilitativa. Nel vostro comunicato dice: molti servizi sono stati reinventati in pochissimi giorni. Dottoressa.
Molto vero, questo perché, come dire, il lavoro è stato sicuramente svolto all'interno di un contesto, di un'equipe che ha dovuto effettivamente reinventarsi, nuovi spazi, ma anche una nuova gestione del tempo, un tempo che certamente doveva essere trascorso e doveva essere in qualche modo riutilizzato in modo positivo. Quindi non soltanto un sostegno psicologico, come dire, assiduo, che cercava di informare, ma anche di sostenere allo stesso tempo gli utenti delle nostre strutture, ma anche uno sguardo un po' all'esterno, nel senso che ci siamo interessati molto anche di dare un appoggio alle famiglie dei nostri ospiti. Questo perché effettivamente la salute mentale è un bene di tutti, e i nostri ragazzi fanno parte delle fasce deboli, come si suol
anche
dire.
Anche che il contatto con le famiglie, diciamo, è
importante.
Il
contatto con le famiglie, non c'è stato nessun contatto.
No, vuol dire il contatto anche virtuale.
Il contatto con le famiglie è fondamentale. È fondamentale anche nelle nostre tappe riabilitative. Questo perché noi puntiamo a due obiettivi principali: il reinserimento sociale, il reinserimento lavorativo, e ovviamente nel reinserimento sociale punto fondamentale la famiglia, perché ovviamente è la rete, è da lì che riesce a trovare supporto, e non sempre è scontato, e quindi purtroppo come dire, un grosso come dire, una grossa pena è stata questa, perché ovviamente durante il lockdown le famiglie non potevano essere sostenute. Quindi inventiamoci qualcosa, collegamenti online, abbiamo cercato di insegnare anche a chi non l'aveva mai utilizzato come poter utilizzare la videochiamata, perché ovviamente bisognava in qualche maniera fronteggiare l'aspetto anche emotivo, che era fondamentale tutelare. Oltre a questo, dal punto di vista proprio schematico e professionalizzante, abbiamo provato anche a istituire uno sportello in cui noi operatori e utenti, oltre alla chiamata in cui, come dire, l'ospite cercava ovviamente di dare conforto alla famiglia,
uno sportello per tutte quante le strutture, sportello dedicato al suo settore,
no,
che è quello
uno sportello in cui noi abbiamo reinventato un microservizio all'interno in cui contattavamo le famiglie dei nostri ospiti allo scopo di sapere cosa, come vivevano la situazione, come noi potevamo in qualche maniera essere utili a loro, che comunque a loro volta si sono isolati dal resto, proprio per cercare di tutelare al massimo, diciamo, la famiglia stessa, no? E questo ovviamente ci ha, come dire, dato la possibilità di spaziare, di informarci anche su quelli che potevano essere gli strumenti standardizzati per poter misurare e anche per poter dare delle risposte, come dire, tecniche. Da qui l'idea della giornata dedicata alla psichiatria di questo medico, quella del 29, che effettivamente, come dire, ospita e quelli che hanno dato corpo e vita a un manuale che noi effettivamente abbiamo anche utilizzato, che è appunto il gruppo di lavoro dell'Istituto Superiore della Sanità, della Salute Mentale e dell'Emergenza Covid-19, che ha redatto un manuale che riguarda tutti i dipartimenti di salute mentale. Pochi giorni fa, il 10 ottobre, è stata la giornata della salute mentale, no? È molto sentita da noi, abbiamo partecipato a degli eventi, insomma, anche all'interno del nostro dipartimento. Un protocollo che può essere effettivamente fruibile a tutti gli addetti al lavoro, ma non soltanto, perché è un protocollo dedicato alle fasce deboli in generale, non soltanto alla salute mentale, che certamente se ne rende promotore, quindi lavora in quell'ottica che noi diciamo preferiamo, che è quella della prevenzione della salute mentale, ma è veramente uno strumento fruibile a tutte le fasce deboli per poter cercare di misurare e quindi affrontare in modo strategico e progettuale un intervento mirato sia dal punto di vista clinico che psicopatologico, perché effettivamente, diciamoci la verità, le misure di contrasto al Covid sono quelle che più hanno influito nelle criticità, ansia, depressione, dicevamo prima, ma anche violenza nelle mura domestiche e comunque anche disturbi post-traumatico da stress, perciò tutta una serie di patologie che noi viviamo all'interno delle nostre comunità con i nostri ospiti, ma che si sono largamente diffuse anche, diciamo, nell'entourage familiare delle famiglie stesse, che purtroppo nella maggior parte dei casi nascono con delle fragilità. E quindi fragilità che si sono, diciamo, accentuate anche perché le crisi economiche si sono, come dire, andate ad insinuare laddove già delle carenze erano,
come diceva il professore Marcello Viola,
affrontate. Perciò diciamo, chi più ha sentito diciamo questa problematica riguarda appunto anche questo tipo di settore, che già di per sé era problematico.
No, Don Franco Galeano, c'è un abbiamo toccato vari aspetti, la famiglia, le strategie di intervento nella salute mentale, ma c'è un altro argomento che e grazie anche al terzo settore, grazie anche all'opera dei volontari, di tanti volontari del Dipartimento della Protezione Civile, che attraverso, diciamo, la loro azione hanno così cercato di affrontare, di eliminare lì dove è stato possibile i disagi, non soltanto per quelli che sono, per i soggetti cosiddetti deboli, fragili, ma anche per le famiglie, quindi cercare di dare una mano abbastanza valida. Quindi un focus è dedicato proprio al terzo settore, un settore anche questo in cambiamento, in evoluzione. Prego.
Ma certo, perché
senza i volontari non si va da nessuna parte.
Quando
lei può avere i meglio professionisti, i migliori professionisti, però senza i volontari, coloro i quali, questo accade un po' ovunque, purtroppo è difficile poi operare.
Certo, come quando si parla di sanità ad alto livelli e poi alla fine tu non hai più neanche il medico di famiglia. Questa realtà, come superarla? Ma intanto a volte vengono anche tirati fuori dei termini che riempiono un po' i discorsi, ma non danno la possibilità concreta. Resilienza.
La vogliamo spiegare?
È una parola che siamo chiamati a parlarne e a tentarne, diciamo, i percorsi. Però dobbiamo vedere concretamente poi, no? Che cos'è la resilienza. Ecco, io credo che la vera resilienza deve partire da se stessi. Ed ecco perché uomini sorgivi, diversamente non risolveremo. Cioè, se noi creiamo altre situazioni di bisogno e altre realtà, come un po' l'epoca del consumismo ha fatto, cioè alla fine noi avremo sempre bisogno di qualcuno per poter vivere. E non è così. L'uomo è capace di vita, addirittura con della frase molto grande, addirittura il Catechismo della Chiesa Cattolica comincia dicendo: l'uomo è capace di Dio, oh Dio. Quindi se l'uomo è capace di Dio, vuol dire che dentro è un infinito. L'uomo è un infinito, c'è poco da fare, perché chi l'ha fatto poteva farlo. L'uomo non si può fare da se stesso e ci ha fatti più grandi di quanto noi pensiamo. Tanto è vero che ciò che noi stiamo cercando di dire, ecco, permettimi di dire due aspetti, sì, per arrivare alla resilienza. Quello che ha fatto Bartolo Longo è straordinario, ma prima di cominciare a fare qualcosa come risposta agli altri ha dovuto dare una risposta a se stesso. Quando ha ritrovato se stesso è diventato sorgivo per gli altri, ed ecco qui il santuario, ed ecco qui la città di Pompei, ecco questa città della speranza, questa città avveniristica, potremmo dire, a quei tempi.
Poteva farla nella sua Latiano, diceva il professor Marcello.
Ma no, l'ha fatta lì, perché lì c'era la sterpaglia, lì c'era il brigantaggio, lì c'era il bisogno assoluto. Tant'è vero che ha cominciato nel fare qualcosa. Cosa ha fatto? Ha fatto la confraternita del Rosario che aveva lasciato a Latiano, no? E della quale era confratello, per dire, no? I domenicani, eccetera. Quindi quello che è andato a fare, ha iniziato con le piccole cose per mettere insieme i bambini abbandonati, i contadini del luogo, eccetera. E noi dobbiamo ricominciare da lì. Vedete, vivendo un rapporto più stretto nello spirito, nel pensiero di Bartolo Longo, io la quarantena non la sto facendo da 3 mesi, da 6 mesi, no? Ma di 40 anni, da quando abbiamo iniziato.
E quante volte è andato?
È una quarantena. Do
del lei, ma ci conosciamo,
sì,
del tuo.
Certo.
Però quante visite ha fatto a Pompei?
Ma
non si conta.
Ma le visite ormai non è più Pompeo, non è più localizzabile, perché è una realtà ormai universale, per cui vivere dentro questa realtà profonda di sentire l'uomo Dio, perché noi così, noi siamo diventati figli di Dio, quindi nella realtà cristiana è qualcosa di spaventosamente grande, universale e profondo.
Don Franco, lei c'ha 2 punti di riferimento, perché poi chi ci segue da casa dice: Bartolo Longo, dall'altra parte Monsignor Armando Franco. Sono 2 figure,
sì,
che hanno accompagnato la sua vita anche, sì, pastorale, di comunità.
Armando Franco perché ha intuito qualcosa che c'era nel messaggio, ma più nell'urgenza che io sentivo dentro, no? Per cui questo lo racconto un po',
sì,
agli amici, no? Appena arrivò, i vescovi
lo svegliamo anche il radioascoltatore,
sì, ma i vescovi hanno tanto da fare, ma uno dei primi gesti che ha fatto, lui era arrivato alla fine di ottobre, nei primi di novembre è venuto con me a Lecce dal presidente della provincia di Lecce per poter sistemare la faccenda dell'immobile dove adesso c'è la CRAP. Cioè un vescovo che lascia tutto e viene in macchina con me a Lecce nel giro di un mese, appena arrivato, vuol dire che questo ha intuito qualcosa, no? E poi ecco, se ne è fatto anche padre e ha condiviso
pienamente.
Torniamo a... ecco, tutto il periodo, tutto il tempo di questi meeting sono stati un percorso sempre con un filo d'oro, e il filo d'oro era lui. Da dove ha attinto questa forza? Dove l'ha preso? San Paolo direbbe nelle sue lettere: tutto posso in colui che mi dà la forza. E qui la forza della resilienza. Cioè, se noi pensiamo di dare dei dettami, di dare degli orientamenti, dobbiamo far capire a tutti, qualunque risorse loro hanno, che dentro di loro c'è la forza per superare il problema. Ecco i nostri ospiti, a me hanno dato l'esempio, a parte il fatto che c'è un altro elemento fondamentale, che avete già toccato, signor professore, cioè l'elemento comunità. L'umanità si salva se si scopre comunità. E allora noi arriveremo a quella universalità, dobbiamo arrivare lì. E allora la famiglia si è restituita a se stessa grazie a chi voleva dargli un colpo.
È un messaggio che noi diamo alla classe politica in generale. Linea di regia per alcuni consigli pubblicitari. Ancora una volta collegati con Francamente, il tema uomini sorgivi per il compimento della storia, e attorno, diciamo, a quello che è il tema generale del meeting ruotano alcuni appuntamenti, alcuni online, altri in presenza. Parliamo degli eventi con Rosario Di Vigiano, che è il coordinatore della comunità alloggio, un'altra struttura riabilitativa della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo. Prego.
Sì, grazie Gianni. Noi perché facciamo degli eventi all'interno di un meeting? perché noi seguiamo un filone storico da molti anni che si chiama la bellezza come cura, che è la bellezza intesa non come fattore prettamente estetico, ma come un concetto che è in grado di far connettere, diciamo, l'uomo con il suo sé più profondo. Quindi è proprio questo il concetto trascendentale che ogni uomo, come anche Don Franco diceva prima, il dottor Viola dicevano, e quindi questo concetto è strettamente collegato all'arte. E quindi noi diamo la possibilità al territorio di appunto di organizzare degli eventi che hanno a che fare con l'arte. E quindi, ad esempio, il 24 ottobre è prevista una manifestazione musicale all'interno del Teatro Olmi di Latiano, che è un contest musicale, che è una vetrina per band emergenti, giovani cantanti, musicisti che vogliono esprimere il loro talento. Ed è una manifestazione che organizziamo già da qualche anno. Gli altri anni l'abbiamo fatto all'esterno, l'abbiamo fatto in piazza, molto, molto ben riuscita. Quest'anno proviamo a farla al Teatro Olmi. Dico proviamo perché vedremo se con il nuovo DPCM potremmo comunque realizzarla. Ed è un appuntamento molto caro ai giovani, dove band giovanili, scolastiche, ma anche singoli cantanti e musicisti si affiancano poi quello che è uno
spazio. Questa è bella l'integrazione, no? Tra le varie comunità e coloro i quali invece si muovono sia a livello di volontariato o a livello anche come parte attiva, perché
associazionismo.
Sono già strutturate, quindi questa sinergia, no? Tra mondo, diciamo, del terzo settore, il mondo di quello che operano effettivamente, che sono le comunità, i centri, gli abitativi, e quindi anche il mondo esterno. Quindi questo lavoro di sinergia poi dà i suoi frutti.
Sono previsti altri eventi. Oltre a questo, ad esempio, abbiamo previsto il 28 mattina una giornata di animazione con delle comunità che ospitano delle persone extracomunitarie che provengono da altre parti del mondo, all'interno di un evento dedicato alla danza. Con danze e canti dal mondo, dove all'interno di questo piazzale che noi abbiamo su Villa Regina, Francavilla, che è il nostro centro diurno, noi avevamo previsto l'incontro di queste comunità, associazioni del territorio, con una giornata di animazione, una giornata appunto dove la danza la fa da protagonista. Noi abbiamo dei gruppi di danza, può sembrare strano, ma anche i nostri ospiti sono molto molto bravi e ferrati all'interno di questa bella disciplina, e abbiamo provato così, vogliamo provare a far incontrare vari gruppi anche ad altre parti del mondo. Sono anche in programma delle presentazioni di libri, ma purtroppo questi eventi potranno seguire
delle variazioni. Ecco, sì. Professore Viola, chiamo in causa perché quando il coordinatore della struttura alloggio della Fondazione Bartolo Longo diceva e parlava degli eventi, danza, musica, teatro hanno degli effetti anche per i cosiddetti normodotati.
Certo.
Figuriamoci per coloro i quali hanno delle patologie.
Tutta l'arte ha un grande effetto su di noi. Perché? Perché l'arte anticipa. Senza ragionamenti, senza complessità, ma semplicemente. L'artista in particolare è l'interprete di certi bisogni che difficilmente sono definibili ed esprimibili. Quindi li interpreta in maniera primitiva attraverso la rappresentazione, per esempio grafica, ma anche attraverso la danza, qualsiasi tipo, anche la musica, eccetera, eccetera. E qual è l'effetto su di noi? È un effetto di pace, di tranquillità, di serenità. E perché ha questo effetto? Proprio per quello che dicevo prima, perché ci dà qualcosa di cui abbiamo bisogno, ma che noi non siamo in grado di procurarci, di cogliere. E invece, ecco, la rappresentazione.
Cioè andiamo alla radice della sorgente, poi, no?
Andiamo c'è un'intesa. Ecco, un'intesa. Ed è questa intesa che procura rilassamento,
benessere,
tranquillità,
benessere.
Ed è quello l'obiettivo del prossimo millennio, di questo millennio che stiamo vivendo.
Allora, io voglio chiudere con Don Franco Galiano. Contrariamente ad altri meeting, forse anche per ragioni dettate all'emergenza in corso, ma anche per altre motivazioni, questa volta avete dato la parola ai protagonisti dei vari settori, agli esperti, a coloro i quali si muovono concretamente sul campo, perché poi alla fine deve venire fuori un messaggio. Dobbiamo tornare alla sorgente. Sì, uomini sorgivi per il compimento della storia, è una cosa molto bella, però qui c'è un discorso. Quando parlo di politica, parlo nella politica con la P maiuscola, cioè in generale. Però alla fine darete un messaggio attraverso questo meeting. Qui non c'è il coinvolgimento di personaggi, di personalità del mondo della politica. Sono tutti professionisti impegnati a vari livelli nei vari settori della famiglia, delle strutture riabilitative, del terzo settore. Quindi questa volta spazio ai protagonisti, quelli veri, dico io. È una scelta di campo che avete fatto.
Ci sono elementi che ci aiutano a poter andare in fondo a quella sorgente di cui stavi parlando poco fa. Uomini sorgivi se sono collegati con la sorgente. È questo che ha fatto Bartolo Longo. Noi l'abbiamo seguito attraverso il percorso un po' di discendendo nella sua vita, ed è molto bello perché nei primi tre meeting, se ricordi, perché c'eri anche tu, il professore Iurlaro ha trattato questi argomenti, addirittura quello del secondo, 2003, il professor Iurlaro ha proprio parlato del cuore sorgivo di Bartolo Longo, che ha potuto realizzare quello che ha fatto nell'ambito spirituale e nell'ambito sociale. Quindi quando invoco fortemente questo bisogno di uomini sorgivi, non è perché bisogna contare su alcuni e su altri no, ma perché ogni uomo deve ritrovarsi in questa dimensione attingendo dalla fonte che non è l'uomo in quanto tale, ma è oltre. Ecco perché bisogna apprezzare anche gli sforzi che fa l'ambito scientifico, perché anche lo scienziato cosa cerca? Cerca anche lui una fonte, non la trova perché è lontanissima, perché è anni luce, però noi dobbiamo arrivare a questa sorgente dalla quale attingere. Ed ecco perché dicevamo nel tema del meeting, questo risveglio deve essere un approfondimento anche paziente. Non possiamo aspettare che da un giorno all'altro ci risolva il problema, l'antidoto al virus. Non è quello solo il problema è ben altro, è molto più complesso e molto più profondo. Quindi per arrivare a un cambiamento vero d'epoca e non a una rappresentazione, a una fotocopia magari con gli stessi errori del passato, è necessario che questo sia denso di una vera speranza. Ma in che cosa speriamo? Qual è la speranza incontro alla quale noi come uomini, come società, andiamo incontro? La speranza soltanto di restituire, rimettere in piedi magari i caos del tempo passato, o addirittura le guerre, rimettere in piedi conflitti e contrasti, come diceva il professore, che sono la dannazione, sono la negazione della vita pacifica dell'umanità. Allora questa speranza deve avere queste radici, diversamente resta un sogno, la solidarietà universale che tutti desideriamo e per la quale tutti ci auguriamo di lavorare.
Grazie al professore Marcello Viola, che è il direttore sanitario delle strutture della Fondazione Bartolo Longo. Ringrazio anche la segretaria generale della Fondazione, la dottoressa Grazia Lanzillotti, la dottoressa Pamela Fiorante, che è la coordinatrice di una struttura riabilitativa intitolata Monsignor Armando Franco, Rosario Di Vigiano, coordinatore della comunità alloggio, un'altra struttura riabilitativa. Io chiudo perché una cittadinanza piena universale deve tutelare identità e diritti di tutti, e chiudo perché il Papa Francesco ha ricordato nella sua enciclica: tutto ciò che è umano ci riguarda. Da Gianni Canelieri, la più cordiale buonasera.
Francamente, il punto sul territorio.